Mix 24 di Giovanni Minoli.
Per Alitalia, dice chiaro e tondo Calenda, i cittadini hanno già dato. Il ministro dello sviluppo economico sgombra così il campo dall'ipotesi di una nazionalizzazione.
L'apertura agli stranieri con la benedizione di Bruxelles potrebbe essere un'alternativa alla vendita a pezzi di Alitalia.
Oltre a Etihad e Delta, a voler giocare la partita su Alitalia sono in molti, 32 per l'esattezza, le società che hanno inviato ai commissari dell'ex compagnia di bandiera le proprie manifestazioni di interesse.
Buongiorno, bentornati su Mix 24, sono 32 dunque le offerte al vaglio dei commissari. Insomma, intera o a pezzi il destino di Alitalia sarà altrove. Ma prima di parlare del futuro con il dottor Domenico Cempella, l'unico manager che è riuscito a portare la compagnia in attivo, con Giovanna Corsetti, vi raccontiamo la storia di Alitalia.
Quella dell'Alitalia è una storia che comincia 70 anni fa con grandi speranze che hanno contribuito a diffondere nel mondo il Made in Italy, lo stile, un brand sinonimo di cultura, di bellezza e di qualità. Vediamo cos'è stata l'Alitalia.
Il 16 settembre 1946 il notaio Capo Carlo firma l'atto di nascita di Alitalia, linee aeree italiane. 900 milioni il capitale, il 30% è del tesoro britannico. Il resto se lo dividono investitori privati e governo italiano, che con l'IRI ha sottoscritto il 47%. Il presidente è l'ambasciatore De Michelis. Dal 1948 per 10 anni Alitalia non ha fatto altro che crescere, cioè aprire nuove rotte, rinnovare la flotta e volare ovunque ci fossero italiani nel mondo.
La rappresentanza dell'Italia conta dell'ambasciatore italiano.
Nel 1949 Alitalia apre alle donne, le hostess sono belle, colte, giovani ed eleganti.
È una grande compagnia. Il solo fatto è dire io lavoro per l'Alitalia, cioè è una questione di pregio. Il comandante Alitalia era un essere supremo.
Nel 1950, anno del giubileo, l'Italia ingroba la Lati, linee aeree transcontinentali italiane, e conquista anche le rotte per il Sud America. Comincia qui la storia di una squadra di ingegneri e meccanici che ha reso all'Italia una delle compagnie più sicure al mondo.
La sicurezza è l'Alitalia.
Nel 1960 l'Italia vince le selezioni e diventa il vettore ufficiale delle Olimpiadi del 60 e segna il suo record personale con oltre 1 milione di passeggeri trasportati in un anno.
Ma l'Italia mi è entrata nel sangue.
Solo mia moglie ha amato come l'Italia.
Nel 1967, a 20 anni, Alitalia è già al 7° posto nel trasporto internazionale e al 3° in Europa, dietro solo a British Airways ed Air France. Collega 70 nazioni, fattura 140 miliardi l'anno e conta 10.000 dipendenti in tutto il mondo.
Apparteneva ovviamente a quella che era l'eccellenza del volo.
Gli anni 70 non furono altrettanto gloriosi per nessuna compagnia aerea, Alitalia inclusa. Si aprono e si chiudono con 2 profonde crisi petrolifere, carburante alle stelle e forte recessione mondiale, austerity. Ma non basta, perché tra le 2 crisi esplode la deregulation di Carter e scatena una competizione dura e senza regole che straccia i prezzi e le compagnie. La Pan Am, la più grande compagnia aerea del mondo, fallisce nel 1991. Le compagnie di bandiera perdono il monopolio dei voli nazionali ed europei ed il mercato aereo apre alle imprese private. Aumentano i voli e calano i prezzi. Per lo Stato vuol dire privatizzare, per le compagnie rinunciare ai soldi pubblici, cioè agli aiuti economici ricevuti dallo Stato per coprire debiti spesso causati dallo Stato stesso, con un uso politico ed elettorale delle compagnie nazionali anziché imprenditoriale.
Domenico Cempella è l'uomo che ha portato in attivo l'Alitalia. È entrato in Alitalia a 18 anni come impiegato, è diventato amministratore delegato quando l'Alitalia perdeva 3.000 miliardi, l'ha risanato. Ma davvero c'era questo uso privato, politico di Alitalia?
Questo non lo so, perché nel mio periodo no, però condivido quello
che... Cioè rotte ad personam ce n'erano tante?
Può darsi di sì, io le dico solamente che durante il mio periodo cancellai Lampedusa e Pantelleria suscitando l'ira dei siciliani perché erano rotte in perdita. Quindi esattamente il contrario.
Senta, ma la deregulation è stato davvero il momento di svolta non capito?
Assolutamente sì, lì non si capì che il contesto competitivo andava drammaticamente cambiando. Alcune linee aeree che lo capirono e ristrutturarono la rete e il modo di stare sul mercato, si salvarono. L'Italia purtroppo da quel momento cominciò a perdere.
Quando lei è entrato nel 96, è nominato amministratore delegato, la compagnia è ancora tutta pubblica, sì, e le cose non vanno bene. All'Italia in borsa vale 600 miliardi, ha debiti per 3.000 miliardi, un po' come oggi. Serviva un miracolo, più un piano industriale adeguato. E col suo miracolo qual è stato?
L'azienda era in perdita strutturale. Il primo passo che facemmo è portare in azienda le competenze che non c'erano più, perché se n'erano andate. Facemmo uscire un certo numero di dirigenti che non sapevano di trasporto aereo e portai un team che sapeva di trasporto aereo.
E questo è stato lo strumento del miracolo?
La seconda mossa fu il personale. Dicemmo chiaramente la verità alla gente e li coinvolgemmo sul andare avanti oppure no in Alitalia. Terzo, riuscimmo a creare efficienza sulla rete, mettendo a terra aerei economicamente obsoleti e aumentando la produttività degli stabilimenti, cioè gli aerei, producendo capacità a un costo marginale.
Ecco, ma la politica...
Facemmo efficienza.
Efficienza, ma la politica ha capito allora?
La politica ci seguì e ci seguì
chi
molto bene.
Chi ha capito bene?
E io ricordo l'attenzione che aveva il governo Prodi sull'argomento Alitalia e sull'Alitalia e sul suo iter disegnato per lo sviluppo.
Certo, cioè trovare un partner.
Esatto.
Ecco, il partner giusto qual era?
Dunque noi, paradossalmente, all'epoca bussavano alla nostra porta tre soggetti.
Volevano venire.
Swissair, Air France e KLM. Trattammo con tutti e tre.
E avete preso KLM.
KLM perché era più complementare con Alitalia. Non aveva mercato, Alitalia aveva mercato.
Però
aveva la
ricca
flotta e noi non avevamo flotta.
La...
Schiphol era plafonato e stavano sorgendo Malpensa.
E quindi era un matrimonio perfetto.
Un matrimonio perfetto, non solo, ma decidemmo di fare un merger o equals, cioè... Tutto al 50%.
Tutto, ecco, la stampa olandese infatti commentò quella fusione dicendo che le potenzialità di Malpensa, l'aeroporto che stava nascendo, erano così interessanti che valeva la pena di correre il rischio di trattare con il governo italiano, vero?
Me lo ricordo perfettamente. Peccato che non la pensassero così in Italia.
Ecco, in Italia non la pensava nessuno
perché
così.
Perché Malpensa, allora, prima hanno...
Ma chi erano i nemici di Malpensa?
Facciamo un passo indietro. Malpensa è un progetto del paese, cioè il governo lo impose alla comunità come progetto
paese. Sì.
Perché doveva colmare il gap competitivo con l'Europa.
Certo.
Man mano che si avvicinava all'apertura cominciarono le lagnanze, cioè l'Italia dei campanili
non voleva Malpensa perché era una cosa internazionale
vera. Il sindaco di Roma sparava a palle in aria,
tutti.
Quindi, fuoco amico. In Europa si stavano accorgendo che da una situazione in cui l'Italia era solo un ricco mercato da mungere, si stava trasformando in un competitor attraverso Malpensa e una nuova linea aerea grossa come Lufthansa.
Come quella. Ecco, ma alla fine il killer chi fu?
Il governo D'Alema alla fine decise di fare questo trasferimento e creare l'hub con un suo decreto pubblicato in Gazzetta.
E quindi...
Il giorno prima dell'apertura, però... Mi telefonò il suo ministro dei trasporti dicendomi che non se ne faceva.
Insomma, D'Alema è stato il killer di questo suo governo.
Quel governo.
Ma di fronte a questo casino, possiamo dirlo italiano, gli olandesi se ne sono andati.
Sì, lì questa fu la svolta. Cioè capirono veramente
che con l'Italia non si poteva
che
trattare.
Il nostro paese era unreliable.
Esatto.
Rimasero tre
Infatti
mesi.
Infatti hanno preferito fallire pur di non entrare in questo casino.
Preferirono pagare 250 milioni di euro di penale pur di svincolarsi, perché stavano creando una società dove l'Italia contava parecchio.
Certo. E lei si dimise perché vise fallire il suo piano?
Sì, perché erano tre anni di lavoro buttati.
È pentito?
Sì e no, non me la sono mai posta.
Non mai posta. Domanda. Insomma, l'Italia è un po' come Lazzaro, no? Manca il Gesù per fare il miracolo. Un morto, l'Italia è un morto che ha bisogno di qualcosa di speciale. E qui siamo al 2008, quando l'Italia affronta il momento più difficile, un altro momento difficile.
È il 2008, l'annus horribilis di Alitalia nel terzo millennio. La compagnia cerca ancora un partner, ma anche un acquirente. Partono le trattative con Air France. L'addio Jean-Cyril Spinetta da Parigi vola a Roma, ma per il governo italiano e l'orgoglio nazionale, Alitalia deve restare tutta tricolore.
Le condizioni che hanno fatto i francesi sono condizioni che ho dichiarato irricevibili e addirittura offensive. Come italiano, come leader politico, di rivolgermi all'orgoglio dei miei colleghi imprenditori dicendo non possiamo permettere che ciò accada, anche per interesse.
Spinetta se ne va e alla chiamata di Berlusconi rispondono i capitani coraggiosi, Banca Intesa, Colaninno, Benetton e c'è anche il patron di Air One, Toto, con in dote nuovi aerei ma tutti da pagare e 1 miliardo di euro in perdite. E così Alitalia si fa in due, bad e good company. Finisce la compagnia di bandiera, 3 miliardi di perdite per la bad company, 10.000 esuberi di personale e altri 5.000 in cassa integrazione per 7 anni. Alla cordata italiana, la good company.
Che preleva solo il personale e i compendi attivi della vecchia Alitalia, che si chiama Alitalia CAI, compagnia aerea italiana, di Colaninno presidente e Sabelli amministratore delegato.
Una società nata nuova, senza nessun debito, con una flotta di 146 aeromobili e una potenzialità di sviluppo elevata ai massimi livelli.
Valore 1 miliardo e 52 milioni di euro.
Il piano prevede un rilancio in pareggio a livello operativo quest'anno e più un euro l'anno prossimo.
La compagnia comincia a sbagliare un piano industriale dietro l'altro.
L'errore tremendo è stato quello di non svilupparsi sul lungo raggio, che era il settore dove si guadagnava e i guadagni continuano, specie dopo il calo ovviamente del prezzo del petrolio.
Alitalia CAI nei primi 5 anni supera il miliardo di perdite. Nel 2013 il CDA delibera una nuova manovra da 500 milioni. Arrivano Banca Intesa, Unicredit e Poste Italiane e altro denaro pubblico.
Dal 2009 non si è mai guardato allo sviluppo reale della compagnia aerea. Ognuno che è arrivato al timone di Alitalia guardava solo ed esclusivamente il beneficio finanziario, un sussidio che lo Stato dava all'azienda, che però non è servito, perché se la classe manageriale non era in grado di gestire l'azienda, qualsiasi cifra donata, versata dallo Stato, era comunque una cifra persa.
Cioè, dottor Cempella, praticamente lo Stato pagava gli errori dei suoi manager.
In qualche modo sì, alla luce dei fatti questo è successo.
Questo è successo, ma come hanno fatto a perdere tutti quei soldi, capitani coraggiosi?
Guardi, nel 2008 l'Alitalia è stata messa in una situazione veramente ideale. Zero debiti, 7.000 dipendenti in meno. Però è mancata la competenza.
Siamo di nuovo lì.
E si sono occupati del processo e non del prodotto. Hanno puntato sul medio raggio e competere con l'alta velocità e le low cost, dimenticando il fatto che oggi le linee aeree normali, in Germania o in Francia, hanno per l'80% i ricavi dal lungo raggio.
Dal lungo raggio.
Il medio raggio è dappertutto quasi in perdita.
Certo, perché poi con i treni così ormai super veloci, quindi non capire che lo sviluppo sarebbe stato sul lungo raggio fu il suicidio industriale.
Assolutamente sì, e si sono, come dire, occupati esclusivamente del taglio dei costi, che è un fatto positivo se serve, ma alla fine porta alla fine dell'azienda.
Cioè, ma lei ha detto bene, processo e non prodotto.
Bravo, infatti sono passati da 37 aeromobili lungo raggio del 99 a 25, affidando
senso.
Il lungo raggio un po' più a Air France e a Delta, cioè veramente
proprio l'errore strategico. E il governo italiano che ha responsabilità in questo, in questa scelta?
Il governo italiano certamente non poteva gestire l'azienda, ma una politica di indirizzo il governo la deve dare, in qualche modo la deve dare. Se vuole preservare asset che servono allo sviluppo e al PIL, non può disinteressarsi e lasciare i manager occasionali
fare anche il progetto
a gestire un'impresa difficile,
assolutamente,
perché questo settore presuppone competenze,
ma tutti i settori presuppongono
assolutamente
competenze,
ma questo in particolare perché è molto articolato e complesso.
Ecco, nell'estate del 2014 per Alitalia sembra aprirsi ancora un'altra possibilità, una proposta che arriva da Etihad Airways, la compagnia di bandiera tutta pubblica degli Emirati Arabi.
L'Etihad è venuta con una lista di condizioni al quale noi abbiamo detto tutte sì, ha chiesto 2.564 esuberi, noi abbiamo licenziato 2.564 persone, neanche uno in meno, e al tavolo c'era seduto Lupi e Poletti, cioè due ministri non sono riusciti a fargli rimangiare neanche un licenziato, per dire ne ho portato a casa uno, neanche quello.
Il 1 gennaio 2015 nasce ufficialmente la nuova Alitalia, 51% società aerea italiana, CAI è diventata SAI, 49% Etihad Airways, con 600 milioni di investimento e la promessa, poi tradita, di nuovi aerei e nuove rotte. Presidente Luca Cordero di Montezemolo.
E l'obiettivo di questo impegnativo ma realistico piano industriale è di portare l'azienda in utile nel 2017.
Il primo volo è New York Malpensa, poi si chiude l'alleanza con Air France KLM e cambia il look. Nuove livree per gli aerei e nuove divise per le hostess.
E tutti pensano pieno di soldi. E quello che si ritrovano è assistenti volo vestite da petunia ad un giochetto che è costato quasi 30 milioni di euro, di cui nessuno, credo nessuno, sentisse l'assoluto bisogno.
Il 30 luglio la società emette un bond del valore nominale di 375 milioni di euro, con scadenza 5 anni. E Montezemolo chiude il bilancio 2015 con 200 milioni di perdite. Per il 2016 le perdite previste sono triple, 600 milioni di euro.
Doveva essere sul tavolo soprattutto la riduzione degli sprechi che normalmente e costantemente sono radicati in quello che è la gestione manageriale di Alitalia. I più grandi filoni di spese fuori controllo sono leasing degli aeromobili. Nessuno si chiede come mai i 140 aeromobili che erano presenti in flotta il 13 gennaio del 2009 oggi sono diventati 112 aeromobili, di cui l'85% sono in leasing, con 16 compagnie di leasing diverse, in cui la gran parte hanno sede in Irlanda.
Le compagnie di leasing sono state scelte dai manager?
Assolutamente sì, ovviamente quella è la loro pertinenza. Carburante, noi abbiamo assicurato il carburante per 68 dollari a barile, quando il prezzo medio per tutto il 2016 è stato neanche 50, 48 medi, diciamo così. Quindi noi abbiamo speso il 20% più del carburante.
E anche queste sono scelte manageriali? Beh,
sicuramente. La manutenzione, cioè noi appaltiamo la stragrande maggioranza dei nostri sistemi di manutenzione che invece...
Ma non eravamo i più bravi?
Siamo i più bravi, noi mandiamo a casa gente che ha certificazione, un manutentore certificato, dipende, arriva fino a 80.000 euro, cioè costa veramente tanto preparare, e noi l'abbiamo mandati a casa.
È incapacità, clientelismo o uso politico della compagnia?
Tutte e tre le cose.
Il fallimento è alle porte e allora si tenta un accordo tra sindacati e amministrazione.
È l'ennesima professione di taglieremo i costi, ma intanto l'unico bancomat che avevano era da una parte licenziamenti e dall'altra il taglio del salario. Mediamente intendiamo il salario del 17, qualcuno andava al 15 e qualcuno andava al 25. Non si può chiedere a nessuno di tagliarsi il 25% il salario.
Il 24 aprile un referendum interno boccia la proposta di accordo con il 67% dei no.
È stato detto no a un piano industriale, a un pacchetto di sacrifici che rasentava l'idiozia.
Perché il costo lavoro, se tale lo vogliamo prendere, in Alitalia, detto dalla stessa Alitalia, incide semplicemente per il 17%, cioè lo stesso costo lavoro che c'ha Ryanair. Ma questo discorso del costo lavoro ormai è diventata una barzelletta che ritorna sempre e non fa più neanche ridere.
Salta l'accordo e il CDA di Alitalia invoca l'amministrazione straordinaria e dal Ministero dello Sviluppo arrivano tre commissari, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, con loro un prestito ponte di 600 milioni di euro. Così il debito in aiuti di Stato di Alitalia supera gli 8 miliardi.
Questa è l'azienda, per quanto violentata, per quanto disastrata, per quanto mutilata nel corso degli anni, è un'azienda che con 121 aerei porta 23 milioni di passeggeri e ha un volume di introiti di 3 miliardi. È un'azienda che può stare sul mercato.
È vero che può stare sul mercato?
Così no.
No, perché così no.
Però può ritornare sul mercato.
Può ritornare a che condizioni?
Okay. Mettiamo un punto fermo. Allora, il fatturato aereo produce un indotto il cui valore è 4 volte quello del trasporto aereo, quindi è una leva di sviluppo e
per l'intero sistema paese.
Per il paese e ha effetti positivi sul PIL. Il trasporto aereo in Italia
4 volte, moltiplicare per 4 il fatturato.
Il trasporto aereo in Italia significa 165 milioni di passeggeri e 1 milione di tonnellate di merci. Da queste due cose ne deriva un'esigenza, non può né fallire né essere svenduta, però occorre che il governo se ne occupi.
Ecco, se ne occupi, cioè, cosa vuol dire? Il governo, adesso ci sono tre commissari.
Molto bene, faranno il loro mestiere, però il governo deve presidiare il processo di cessione, non lo può lasciare al mercato, Non la può comprare chiunque e adoperarle come...
Quindi lei dice non va fatta fallire ma va ceduta bene.
Certamente
conservando
sì.
La golden share dello Stato.
C'è un primo passo da fare, una specie di roadmap. Oggi è possibile, anche dalle indicazioni che venivano dai servizi, intervenire sui costi perché leasing, hedging del carburante, handling, scalo e traffico sono capitoli di spesa sui quali si può intervenire
bene.
Da subito. Perché l'Italia è fuori mercato su questo. Quarto, l'Italia ha contratti di wet lease, cioè aerei affittati con l'equipaggio, onerosissimi, vanno tagliati.
Cioè, quindi è un problema manageriale, di gestione vera dei conti.
Dall'inizio sì, cioè il primo passo è riequilibrare i conti per quanto possibile. E dopodiché scegliere il modello di aggregazione e di vendita, non lasciare che chiunque la possa comprare. Perché ad esempio, si parla tanto di cinesi, giapponesi e quant'altro, un azionista non comunitario non risolve il problema, perché poi si deve creare un maquillage finanziario per il 51. In Europa il processo di aggregazione non è finito.
Ecco, allora, dottor Ciampella, non è finito, ma lei si aspetta da parte del governo dell'esercizio di questa golden share?
Ma io mi auguro sì, pure, perché il governo si dovrebbe rendere conto che non sta vendendo un debito, ma un'impresa che può essere utile all'economia del paese, quindi deve guidare questo processo. L'Italia si trova in queste condizioni non perché non abbia mercato o le giuste professionalità per competere. È stato sbagliato il modello di business e
infatti
non è difficilissimo riequilibrarlo.
Ecco, adesso siamo però all'ultima curva. Sono arrivate le offerte, si aprono le proposte. Che cosa si aspetta lei da queste proposte?
Ma io non sarei molto ottimista, avendo visto come ha fatto il bando che offre tre possibilità. Mi auguro sempre che non ci sia la rincorsa ad acquistare pezzi di azienda tipo slot o aereo o quant'altro.
Cioè,
però di nuovo il processo deve essere guidato, non può essere lasciato alla decisione di terzi.
Quindi all'orizzonte, per riassumere, c'è la possibilità sia di uno spezzatino che di un rilancio, è così?
Queste sono le possibilità che offre il bando, però ripeto di nuovo per l'ennesima volta, sono una voce fuori dal coro, non stiamo vendendo un debito, stiamo vendendo un asset che condotto nel modo giusto può essere utile allo sviluppo e all'economia del paese, questo è il punto centrale.
Grazie, grazie dottor Ciampella, tra poco una puntata dedicata a Giulio Einaudi, il fondatore della casa editrice torinese, che ha scoperto e pubblicato autori come Italo Calvino, Cesare Pavese, Natalia Ginzburg, Elsa Morante, Primo Levi e tanti altri. 800 24 00 24 per gli sms, 349 238 6666 per gli sms, appunto, pubblicità.